10:14, Radio Tremondo, di lunedì 18 agosto. Allora vediamo se qualcuno dei nostri ospiti di questa mattina riesce a farci capire, a far capire ai nostri ascoltatori, le ragioni che possono indurre a scalare le pareti di una montagna, si diceva, a rischio della propria vita. E allora salutiamo intanto Mauro Corona, che è alpinista, ma è anche scrittore di molti libri. Voglio ricordare l'ultimo dei suoi molti libri, che è Cani, Camosci, Cuculi e un Corvo, pubblicato da Mondadori nel 2007, quindi l'anno scorso. Buongiorno Corona.
Buongiorno.
Allora, a 13 anni la prima scalata sul monte Duranno, se non sbaglio, vero?
Sì, vero, vero, con mio fratello, sì.
Dove siamo? Il monte Duranno dov'è?
Sì, in Friuli, nel Friuli, diciamo verso ovest, l'ultimo lembo di Friuli, poi diventa Veneto, circondato da guglie e pareti, e uno che nasce qui è inevitabile che prima o dopo vada su, è come uno che nasce al mare che è facile che impari a nuotare o che faccia il pescatore.
Lei è nato a Erto, o perlomeno abita ad Erto?
Sì, no, sono nato qui, sì, ecco. Abito qui, che significa ripido, tra l'altro.
Erto, certo, è vero. Quindi è stato destinato al ripido in qualche modo.
Sì, ce l'avevamo scritto nel DNA di dover vivere sul ripido, e sul ripido occorre equilibrio, altrimenti si scivola giù.
Ecco, ricordo anche che Erto è quella zona in qualche coinvolta dal disastro del Vajont, su cui lei ha poi anche scritto. Ecco, faccia capire ai nostri ascoltatori che cosa continua a portarla alla montagna, che cosa continua ad attrarla.
Ma è una sottrazione, la montagna è un compendio, in montagna, al di là delle prestazioni sportive che oggi i ragazzi fanno, ci si va per farsi abbracciare da un qualcosa che negli esseri umani questo abbraccio non riesce completo, c'è sempre un dover render conto ai nostri simili, o gelosie, sospetti, senso del possesso, insicurezze, è difficile andare d'accordo con i propri simili, almeno nel mio caso poi. E allora dove si va? Si va a cercare un abbraccio dal quale si può essere anche scardinati via, ma è un abbraccio che non chiede conto. Io sinceramente in montagna mi sono sentito protetto, abbracciato. È chiaro che poi c'è una tecnica e delle attenzioni che occorre usare per non scivolare giù, però basta che la montagna si stiracchi dal suo sonno primitivo e stiracchi le braccia, ci spazza via come formiche. Del resto non ce l'ha ordinato il medico di andare lì. Sappiamo che c'è un rischio, bisogna imparare bene, valutarli tutti, ma c'è sempre uno che non si è valutato finché non si è manifestato e ci ha fregati, ma questo succede con le automobili, col mare, con le incive. Siamo l'unica necessità per morire di essere vivi, siamo a rischio e quindi ci prendiamo questi rischi, ma non vorrei più sentire la montagna assassina. Montagna non gioca scherzi, se ne sta l'impassibile.
Allora, sentiamo che cosa ne pensa di questa affermazione impegnativa e comunque molto efficace, molto bella, che ci ha restituito adesso Mauro Corone, cioè in montagna ci si va per farsi abbracciare. Una buona giornata a Giuseppe Pompili, che è alpinista non professionista, è un ingegnere nucleare, ma è un signore che è riuscito a mettere i piedi sulle 7 vette più alte di ogni continente. E su questo ha scritto anche un libro che è stato pubblicato da Minerva Edizioni nel 2007. Pompili, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, è d'accordo con quanto ha detto Corona, in montagna ci si va per farsi abbracciare. C'è un momento di crisi in questo abbraccio, c'è un rischio, appunto, Corona ne parlava, che non è stato valutato e che ci prende alle spalle?
Il rischio c'è sempre. In montagna ci sono varie motivazioni per cui una persona trova nella montagna un po' una liberazione da quello che può essere la quotidianità. Nel caso di Mauro è sicuramente la componente principale questo suo, per com'è lui, questo suo trovare probabilmente questa libertà al di fuori degli uomini. E nel mio caso è un po' diverso, è forse più la sete di conoscenza, la voglia di esplorare, il fatto di vincere delle sfide, delle scommesse, con me stesso in primo luogo.
Cioè, ecco, ma in questa sua impresa, che peraltro, ricordiamolo, è come dire in corso d'opera dal 1993, perché è nel 93 che lei ha cominciato a scalare queste cime più alte di ogni continente, vero?
Sì,
mi sbaglio?
È nato come un gioco, ed è tuttora un gioco. Per
ecco,
me,
no, quello che le volevo chiedere è questo, non c'è un po' il sapore del fare record in questo?
No, non credo, perché appunto il record sta nel fatto di salirle nel più breve tempo possibile o nel salirle magari l'invernale. Il mio obiettivo non è questo, il mio obiettivo è salire le montagne e il fatto di salire poi queste sette, come ripeto, si tratta di un gioco in fondo un'americanata, non per niente è stato inventato da un americano, però nel mio caso l'ho reinterpretata come viaggiare attraverso tutti i continenti del mondo e conoscere il mondo attraverso le sue montagne più alte, quelle appunto di...
Ecco, ci ricorda le montagne che lei, mi consente il termine un po' così un po' impreciso, ha conquistato?
Sì, conquista non è una parola, è un po' desueta come termine, diciamo, no, è meglio parlare di salita, ecco. Sempre molto personale, ripeto, per le vie normali, non cercavo la difficoltà.
No, certo, ma ci faccia un po' la sua geografia, sì, dell'altezza.
La geografia dell'altezza parte dall'Asia con l'Everest, che è la montagna più alta del mondo e che secondo me, secondo tanti altri, è anche un po' il sogno più o meno inespresso di ciascun alpinista, cioè raggiungere il tetto del mondo. Poi veniamo alla, non dico l'ordine cronologico con cui le salite, ma parlo in ordine di altezza decrescente. Dopo l'Asia avveniamo al Kilimangiaro, alla Aconcagua, che è la montagna più alta del Sud America, una montagna molto diversa dall'Everest. Poi scendendo ancora arriviamo al McKinley, che è la montagna più alta del Nord America, una montagna glaciale, severa, vero alpinismo, che si affronta senza rifugi, in totale autonomia per 2 settimane, e poi dopo ancora abbiamo l'Elbrus, che è la montagna più alta d'Europa, che non è guarda caso il Monte Bianco, come un po' campanilisticamente noi pensiamo, ma si trova proprio ai confini d'Europa, sul Caucaso, adesso purtroppo zona di teatro di guerre. Poi arriviamo a Kilimangiaro, la montagna più alta dell'Africa, con i suoi ghiacciai che stanno scomparendo, e quindi anche un invito a visitare e a salire queste montagne per vedere un mondo che si trasforma, questi ghiacciai che fra 20 anni prevedono non ci saranno più. E poi rimane l'Antartide, che comunque è il continente...
Rimane nel senso che lei non ha ancora...
No, sono tutte montagne che ho salito queste.
Ah, che cosa le manca?
No, le ho salite tutte. Le sette, sì, quindi diciamo non mi manca niente, stavo cercando di descrivere in ordine decrescente altezza quali sono. E poi appunto mancava ancora quella più alta dell'Oceania, che è il Monte Kosciuszko, che è la montagna più alta dell'Australia, se intendiamo come Australia il continente puramente australiano, oppure nel senso più ampio di Oceania è la piramide Carstens, che sta in Papua Nuova Guinea.
Quindi siamo comunque fra i 4.000 e gli 8.000?
Sì, esattamente.
Allora, sentiamo intanto un ascoltatore, poi torniamo a Corona e torniamo a parlare con Pompili e cerchiamo di capire appunto, questa è la nostra intenzione di oggi, che cosa muove un uomo a fare queste salite che adesso Pompili ci ha dettagliato. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, sono Antonio da Napoli. Volevo fare una domanda quasi, diciamo, radicale. Prego. Forse. Cioè, io personalmente amo la montagna nel senso che sono stato fino a punti non pericolosi del Monte Bianco, ma senza erpicarmi, senza sfidare nulla, perché
sentieri,
appunto
sì.
Nel senso che ho fotografato parecchie montagne, non solo in Italia, e mi chiedo, ma può essere veramente considerato uno sport quello in cui c'è appunto, come è stato in fondo confessato, un rischio mortale spesso, cioè questa sfida, questo fa, poi non parliamo la montagna assassina, cioè vabbè, quello è proprio capovolgere con mancanza di buonsenso la causalità, che però è tipica del nostro tempo, mi permetto.
Però Corona ci ha detto, Mauro Corona ci ha detto, sì? Lei forse l'ha sentito, in montagna io ci vado per farmi abbracciare, non le
sì,
piace
questo? Anche però può essere un abbraccio mortale, e quindi resta sempre...
Sentiamo allora che cosa, Antonio, sentiamo cosa le risponde Corona.
Ma guardi, rispondo volentieri a questo signore che nell'ultima settimana qui da noi sono morti 20 di persone sui sentieri, su quelli che il signore va accarezzando col passo leggero e senza rischio. E la morte, caro amico, è in agguato dappertutto, anche sul divano di casa, per cui o scegliamo di vivere o scegliamo di vegetare. Io ho scelto di vivere, non ho sfidato mai nulla. Non ho avuto neanche ambizioni di scalare gli 8.000, a me una montagna di 3 metri mi sembra infinita, mi sembra che arrivi a Dio. E questo è il bisogno, non è che noi si sfidi qualcosa. Certo, la passione poi dell'arrampicata è una cosa che trascende dalla montagna. È un'esagerazione se vogliamo, ma allo stesso modo che uno gioca a golf con le traghette bianche o tennis, uno va a arrampicarsi sulle rocce. Ma le volevo ripetere con gentilezza che il più gran numero di morti in montagna è sui sentieri che lei accarezza dolcemente.
È quasi minaccioso, Corona.
No, perché sono tu di sentire queste cose, che noi siamo degli incoscienti, dei Rambo del terzo millennio, che il pericolo è dappertutto. La gente viene investita per strada mentre passa sulle strisce pedonali, allora cosa facciamo? Il problema, l'ho detto prima, è che siamo vivi, in qualche modo ci tocca morire, io cerco di farlo dignitosamente.
Senta, Corona, abbiamo ricordato, iniziando la nostra conversazione, quella sua prima ascesa a 13 anni, quindi se non sbaglio, ho fatto un po' di conti, siamo all'inizio degli anni 60.
63.
Ecco, 63. Com'è cambiata da allora la montagna?
Oh, è cambiata, sì, è cambiata, sono gli uomini che l'hanno cambiata, la montagna non è cambiata, la montagna è lì, sono gli uomini che l'hanno impellettata, gli hanno fatto il lifting, gli hanno messo su roba, gli hanno messo impianti di sci e ne mettono sempre di più, che bastano quelli che l'hanno incatenata con vie ferrate, le famose ferrate, per consentire appunto a chi non è di mestiere di salire anche lì. Non vedo, le cose dovrebbero essere, comunque l'hanno così derisa. C'è un libro di Beppi Mazzotti, un vecchio libro, che la montagna ha presa in giro, ecco, è stata presa in giro, ma non perché, siamo tutti un po' vanitosi e vogliamo fare quel di più, e quindi anche per lucro, perché se un rifugio non lavora io ti faccio una ferrata ed ecco che c'è il pienone ogni domenica. In questo modo è cambiata la montagna, sono cambiati gli uomini che vogliono sempre di più. E anch'io ci sono passato in questo esercizio di conquista, chiamiamola così, volevo sempre fare le vie più difficili, essere il primo assieme ad alcuni miei amici.
La sua via più difficile, Corona, qual è stata?
Ma ce ne sono parecchie, ce n'è una a rischio vita sulla Pala dei Tassi, dove se non riuscivo a montar su ero morto, perché avevo 20 metri di corda libera senza chiodi, ma sono parecchie, quella del Col Nudo. Ma ora le vedo come un'esagerazione, una superbia. Ora che sono un po' più, non giudice, ma un po' più saggio, vado a farmi le mie scalate dove potrei anche morire, perché sul terzo grado o quarto grado, ma non porto più né corde, né chiodi, né martelli. Ho scoperto che la montagna è un oceano verticale e quindi nuoto senza interruzioni, nuoto a bracciate. E come uno che nuota nel mare, il mare è una montagna che dorme, e quindi ho scoperto il movimento e la bellezza dei gradi facili, ma ci sono voluti 50 anni.
Senta Pompili, adesso Corona ci ha parlato di superbia, questa potrebbe essere una motivazione di queste grandi conquiste, sempre fra virgolette, che ne pensa?
Ma la superbia, se mai esiste nell'alpinista, esiste poi in quel tipo di alpinista che va a cercare la massima difficoltà e che per questo, a questo dedica tutta la sua vita, tutte le sue energie, le sue forze. È chiaro che quando uno impegna se stesso allo stremo si aspetta in qualche modo un ritorno, un riconoscimento per quello che fa, e in questo senso l'alpinismo credo sia arrivato a un vicolo cieco. Cioè oggigiorno purtroppo le difficoltà si sono spinte sia in falesia, sia in parete verticale, diciamo, quei gradi di difficoltà su parete, sia nelle grandi montagne glaciali, si sono spinte a dei livelli così elevati che sono riservate ormai a un'elite di persone super specializzate, ed è evidente che queste persone che investono tutto in questa attività debbano avere un ritorno, un riconoscimento per quello che fanno. È difficile dire che lo fanno solo per se stessi, in questo sono d'accordo. Poi esiste però una grande massa di persone che si accosta alla montagna, che la vive come può, come vuole, cercando di affrontare, come faccio io, i propri limiti, di superarli magari in un sentiero piuttosto che in una via di quarto, di quinto grado. Ebbene, qui non ci sono più confini, perché più gente pratica questa bellissima attività che è l'alpinismo, e più ognuno in essa trova le proprie motivazioni, trova la propria pace, la propria soddisfazione.
Lei si diceva fa l'ingegnere nucleare, no?
Sì.
Quindi queste sue spedizioni sono una volta l'anno?
Circa una volta l'anno, le mie ferie, un mese e mezzo, sono dedicate non tanto alla montagna più alta, certo l'Everest è stato un po' il coronamento della mia attività alpinistica, però è soprattutto conoscere il mondo attraverso le sue montagne, quindi vedere le popolazioni che stanno per esempio in Africa, alle pendici dei grandi vulcani africani, piuttosto che quelle della Papua Nuova Guinea, e quindi vedere non solo le montagne ma anche quello che c'è intorno, questo è quello che mi motiva, quindi è il viaggio unito all'alpinismo, è un mio modo di interpretare l'alpinismo, è la cosa bella di questa bellissima disciplina che ciascuno la può interpretare.
Certo. E stiamo infatti vedendo modi diversi di attraversare o di salire la montagna, allora ne volevo ricordare un altro che traggo da un libro di Ari De Luca, che è nostro ospite questa mattina, che intanto saluto, e questo libro è si intitola Il contrario di uno, pubblicato da Feltrinelli, e leggo queste parole: desidero passare in punta di piedi e di dita, zitto, perché sono sulla parete un corpo estraneo alla materia. Per me è una creatura gigantesca e io sono una sua pulce che viaggia di nascosto. Non pianto chiodi, non per rispetto dell'ambiente, ma perché non voglio che si accorga di me. Uso quelli che sono già in parete, non la domesticherò mai, mai potrò azzardare un'intimità. La risalgo solo per la sua bellezza. Questo è Ari De Luca, il contrario di uno. Buongiorno De Luca.
Buongiorno.
Allora, questo è il suo modo di salire in montagna, come un corpo estraneo. Ci parli un po' di questa estraneità.
Come un intruso. Lì in montagna uno si accorge più, con più evidenza di essere una creatura di passaggio sul pianeta. Intanto perché si possono vedere scorci in cui non esiste la specie umana, non esiste ombra di essere umano. Si può vedere uno scorcio in cui il pianeta era così prima di noi e probabilmente sarà così anche dopo di noi, perché siamo, come tutte le specie di passaggio, ma in montagna è più evidente. E poi in montagna è bello il fatto che non ci sia nessuna proprietà, non si può salire una parete senza dover chiedere il permesso o il pedaggio, pagare il pedaggio all'amministratore della parete.
Corona prima ci ha passato due immagini molto belle, forse lei le ha sentite. Sì. Da una parte, raccontando un po' la sua motivazione di fondo, in montagna vado, diceva Corona, per farmi abbracciare, e dall'altra l'idea, appunto, l'immagine di un oceano verticale. Le piacciono queste immagini? Ne ha altre?
La montagna permette alla persona che la sale, che la scala, di usare gli arti anteriori, cioè le mani, le braccia, per la progressione. È un modo per ritornare all'indietro quando si andava a quattro zampe. Ora si va a quattro zampe però sul perfetto verticale invece che sull'orizzontale, ma il movimento è lo stesso, goffo e impacciato, perché siamo lenti in quel ritorno alle quattro zampe. E però insomma la differenza tra una persona come Corona e come me, che Corona è un alpinista, cioè uno che ha aperto centinaia di vie nuove su pareti e versanti sconosciuti, inoltrandosi nel mistero della parete e facendosene abbracciare. Io non sono un praticante di alpinismo, cioè sono uno che ripete le vie degli altri, anche quelle di Mauro Corona, insomma, anche quelle degli altri.
Tra l'altro voi siete reduci da una vacanza, chiamiamola così, in comune. Dove siete stati?
A Erto, sono andato direttamente all'origine, alla fonte, a stare con Mauro direttamente alla fonte, sì, alla sua fonte che è quella di Erto, e abbiamo scalato lì insieme, sì. Ci piace di stare attaccati allo stesso capo di corda, alla stessa corda, insomma.
Ecco, lei ha detto in un'intervista che quello che le piace appunto di questo impegno è il fatto che il corpo comanda la testa, è così?
Beh, è un po' così lì, perché la testa non ha più quel valore di punto più alto del corpo, più alto del corpo ci sono le mani, e non ha più quella visione panoramica che si ha da quando si sta in piedi, insomma, sulla superficie orizzontale. La testa li struscia e striscia come il resto del corpo, e quindi è allo stesso livello degli altri organi ed è, insomma, dal punto di vista del corpo scalare è democratico, insomma, non ci sono vertici.
Questa è un'altra immagine molto efficace. Mauro Corona, scalare democratico, dice Ari De Luca.
Assolutamente, sì, non privilegiamo una parte, non ci si può dare neanche le tinte o i belletti o i rossetti, non si fa lifting, lì ci si spacca le mani, non si curano le unghie si spaccano, quindi ed è molto democratico. E poi al di là di queste battute c'è, se apponiamo che Schumacher gli pigli paura, la possibilità di frenare, anche se a 300 all'ora schiaccia il freno e frena, lì quando sei 5-6 metri sopra un chiodo e non riesci a passare, o vai su o vai giù, e per quello che a volte mi piace, perché mette alla prova non il coraggio, ma il mio salvarmi. Nessuno ci manda lì chiaramente, però arrampicando non c'è il freno, o vai su o vai giù, e per quello mi piace, non ci sono vie di mezzo, non ci sono bla bla bla.
La paura più forte che ha sperimentato in montagna?
Io l'ho avuta
momenti
un paio di
smarrimento,
volte.
Un paio di volte,
no,
quali?
Un paio di volte, appunto, sulla pala dei tassi, quando stavo per cadere e sfracellarmi, e all'improvviso, che non avevo visto probabilmente, io poi nell'enfasi parlai di miracolo, ma non c'era una fessura, poi all'improvviso mi appare un buchetto, come la punta di un ferro da mai, e lì ci infilai, che stavo per svolare, e lì ci infilai questo gancio che si chiama cliff, perché noi dobbiamo americanizzare tutto, no? Pit stop, questo cliff americanizza, e lì mi salvai la pelle. Dopo pian pianino ripresi fiato, ripresi calma, ripresi controllo, e feci questo passaggio micidiale che poi non voglio dirlo, ma non l'hanno più ripetuto, perché vi si muore.
Qui dove siamo, Corona?
Qui siamo nell'alta Val Cimogliana, vicino alla cima dei Preti, e proprio si chiama questa pala dei tassi, verticalissima.
Sempre Friuli?
Sempre in Friuli, sì, io ho arrampicato qui, ho scoperto che le montagne hanno tutte una punta e una base, il dolore degli uomini è sempre lo stesso. Allora una volta giravo America, California, Groenlandia, ma ho scoperto che le montagne hanno tutte una punta e una base, e gli uomini hanno quello stessi dolori, però anche per pigrizia che non viaggio più.
Un ascoltatore, Eugenio, buongiorno, ci chiama da?
Bardonecchia.
Oh, Bardonecchia.
Dove sono circondato da tante, tante montagne.
E il suo rapporto con la montagna?
Io 35 anni fa ho mollato l'impiego per fare il pittore e fare l'alpinista. E ho lasciato la città.
Dove stava? A Torino.
Lavoravo a Torino, ho lasciato tutto.
Che lavoro faceva?
Ero dirigente in un'azienda.
Ah. Di che vive adesso? Di montagna?
Pardon?
Di che vive adesso?
Ma vivo dal mio lavoro, di pittura e di scultura.
Ho capito.
Allora.
Il suo rapporto alla... Prego,
detto,
prego.
È questa. Che Rebbi fa, se non vado errato, aveva scritto un libro, La conquista dell'inutile. La montagna è questo, la conquista dell'inutile. L'altro giorno, e io non ho 16 anni, ne ho 73, sono stato in una zona stupenda che ha qualcosa delle Dolomiti, e volavo, cioè io quando vado in
Qual è la zona, tanto per avere una...
Nella Valle Stretta, era un territorio italiano, poi è stato dato ai francesi nel 1945. È una zona di una bellezza inimmaginabile, c'è un gruppo roccioso che si chiama i Serri. Io lo guardavo l'altro giorno, ero sotto, sta montagna incombeva ed è una cattedrale, cioè non ha nulla da invidiare al Duomo di Milano. Ma la cosa straordinaria è che quando si va in montagna basta fare un saltino, no? Neanche tanto alto, e uno si stacca dal mondo. Ecco, io vivo di queste cose, no? Poi non so, si vedono gli animali, adesso qui ci sono i gipeti, lei vede degli aglianti col cuore che volano, cioè vede delle cose straordinarie.
Perché ha associato queste immagini molto belle, di cui ora ci ha detto, con la conquista dell'inutile?
Ma perché intanto io questa cosa l'ho vissuta non una ma tantissime volte, sacrificio, fatica, sudore, pericolo, poi si arriva in punta, uno si ferma un momento, magari mangia un panino e poi ridiscende, col cuore gonfio, poi di notte non dorme perché pensa alle forti emozioni che ha provato, pensa... L'altro giorno io vivo, cioè sto esagerando, è una metafora, ma io vedevo Parigi e Roma, capisce?
Vedeva?
Ero talmente in alto.
Ah, ho capito, vedeva Parigi e Roma.
Certo.
Grazie molto Eugenio, volevo sentire appunto Corona e De Luca, così proprio per pochissimi minuti ognuno. Questa conquista dell'inutile è un'immagine che convince Mauro Corona?
Ma tutti conquistiamo l'inutile, i capitali d'industria pieni di soldi e di automobili e di barche, avere cosa hanno conquistato? Siamo tutti conquistatori dell'inutile, siamo qui di striscio su questa terra, incollati come dallo sputo. Però se andare
appesi
su
a un chiodo, insomma.
Sì, ma se andare su, io ho un'etica particolare, ho arrampicato molto con amici e fatta la parte dura, difficile diciamo, questi qui mi invitavano a scendere direttamente per la via più, no, io volevo andare in cima, sedermi su una cima, io sto bene su una cima, anche se da una cima non si va in nessun posto, si può solo scendere, ma io ho sempre voluto sedermi sulla cima, ma non per superbia o d'arroganza, perché lì mi guardo attorno, no? In un cerchio di altre cose, di altre cime, insomma si sta bene. Quelle emozioni che diceva prima il signor Ibardonetti, che tra l'altro io sono andato lì a fare le prime gare di arrampicata circa 30 anni fa o 28, non so. Ecco, e sono cose belle, così come si vive, non si vive solo di portafoglio, uno si vive anche di stare seduti in un punto dove se alzi il piede cammini nel vuoto. Ecco, queste sono, come diceva Goffredo Parisi, delle povere cose, ma insomma io vivo anche di queste.
Eri De Luca, questa conquista dell'inutile, come si articola per lei?
Ma intanto leverei da mezzo la conquista, la parola conquista. È una giunge, una estremità, una cima, che non è la fine del viaggio, ma semplicemente la metà, cioè da oltre non si può proseguire, bisogna tornare indietro, la meta di un alpinista è quella di ritornare al punto di partenza. E però il bello di questo gioco è che appunto in un mondo in cui siamo costretti a produrre gesti utili, quelli sono gesti che non hanno nessun tornaconto, sono solo gesti di pura felicità nell'ambiente più bello possibile. Dunque, levando da mezzo la conquista, valorizzo l'inutile, sì, sottolineo l'inutile volentieri.
Giuseppe Pompili, abbiamo proprio pochissimi secondi. Diceva Henry De Luca adesso, sono gesti quelli appunto del salire in montagna di pura felicità, ma questo è vero anche sugli 8.000?
Certamente, il principio è lo stesso, l'altezza direi non conta, una montagna di 3.000 metri dolomitica può dare più soddisfazione di un 8.000 nell'Himalaya, sono stili di salita diversi e sono emozioni diverse, ma quello che alla fine, quando mi siedo anch'io in cima a una di queste montagne e riesco a guardarmi intorno, vedere al di là, vedere oltre, ecco, mi sento appagato, quei pochi attimi di felicità, quella bellezza che ti ritrovi intorno, conquistata con fatica, con impegno, e sono poi quello che mi motiva, che mi dà la voglia di farne ancora un altro, ancora un altro.
Cosa ha fatto quest'anno, Pompili?
Quest'anno ho tentato il Daulagiri.
Tentato cosa vuol dire? Che è tornato indietro?
Sì, a 7.000 metri perché le condizioni non lo permettevano per via della tanta neve oltre il campo 3, non si poteva salire con sufficienti margini di sicurezza, io e mia compagna di cordata abbiamo detto sarà per un'altra volta, ritorneremo nel 2010 e arrivederci e grazie. Ecco, alpinismo è anche questo, e questa è la lezione più importante. Cioè, o si va oltre,
allora,
il proprio limite e si rischia.
Mi permette di ricordarle, visto quel libro davanti, non posso non farlo, appunto quello che dice Henry De Luca nel libro che prima ricordavo, Il contrario di uno, è lo stesso racconto, la rinuncia in montagna è un atto di umiltà e perciò è difficile, è d'accordo?
Sono perfettamente d'accordo ed è anche l'unico atto che ci permette di rinnovare e di ritentare, di avere una seconda chance di riuscire poi ad appagare i nostri desideri.
Ci fermiamo qui, ringraziamo Mauro Corona e Henry De Luca che ci hanno restituito immagini che non facili da amministrare, molto efficaci, molto incisive. Cercheremo di farlo nella seconda parte della nostra puntata che comincia intorno alle 10.53 e parleremo ovviamente ancora di montagna con altri ospiti e con noi resterà anche Giuseppe Pompili. Grazie dunque a Mauro Corona e Henry De Luca.